Bentornati a Casa Svizzera, buongiorno da parte di Fabrizio Casati e Alice Pedrazzini.
Mi fai agitare ogni volta.
Perché?
È perché non metti le cuffie e c'è la sigla e non ho paura sempre che tu non sia pronto.
Casa, tranquillo, sempre pronto come i lupetti, io te lo dico. Detto questo,
hai
però...
Hai fatto anche il gesto.
È certo, che è tre però, non è quattro.
Non li ho fatti i lupetti.
Si vede, si vede.
Tu li hai fatti?
È certo che lo fate, a Gordola, sezione di Gordola. C'ero.
Domani andiamo a Gordola. Lo sai domani che Gordola sta viaggiando in Cina con un video sull'acquedotto?
Sì,
l'avete visto? No, per davvero, è andata sulla televisione.
L'abbiamo visto noi, domani ve lo faremo vedere, ma la cosa che fa molto ridere è quando i presentatori cinesi raccontano di Gordola.
Gordola.
Fa molto ridere. Detto questo,
salutiamola la ridente Gordola.
Sì,
è lì che ci svegliamo oggi.
Sì. No, non proprio.
E dove?
Proprio. No, siamo in una zona un po' diversa perché... la nostra RSI è la prima delle quattro unità aziendali di Esserghe SSR ad ospitare il primo dei quattro appuntamenti di questo 2026 che ha a che fare con gli altri. Il grande fil rouge annuale è dedicato a quelli che sono i luoghi dei concetti che simbolicamente esprimono proprio quello che è il senso di passaggio, e partiamo da un concetto che è il concetto di confine.
Confine, mi viene in mente una dogana, allora.
È certo.
Lì che mi vuoi far svegliare.
Sì, ma aspetta, non ti dico bene dove, aspetta.
E chi ce lo
dice? Ti dico i Frontaliers.
Ah, Bizzarrone!
Siamo a Bizzarrone, ma sigla!
Les autres.
Die andere.
Ils autres.
Gli altri.
Le Tour de Suisse.
È un Tour de Suisse quello che ci propone il nostro Davide John Gagliardi. Come stai, Davide?
Grüezi wohl, ich bin heute John geworden, je suis John, alors ça va, No, come sentite, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao, grüezi zeme, abbiamo già questa mélange linguistica oggi, siamo veramente qui a Bizzarone, cioè a Bizzarone Brusata, insomma, mi hai confuso coi Frontaliers, però non c'è né Bussenghi né Bernasconi né nulla.
Non ancora.
Ma... non ancora, magari arrivano a trovarci. Hai ragione, sì, il concetto di confine l'abbiamo proprio scelto perché RSI in questo caso ospita il primo di questi appuntamenti, e quando si trattava di decidere ma io agli altri, alles autres, al francese, al tedesco e al romancio, che non è una barzelletta in questo caso, cosa presento? E allora ho detto andiamo alla dogana di Novazzano, di Brusata Novazzano, perché lì c'è il confine, uno dei tantissimi confini svizzeri, sono tra l'altro circa 700 quelli che ci è stato detto che sono i confini tra la Svizzera e l'estero, questo è uno, anche perché appunto il confine può essere poi trattato da diverse angolature, c'è il tema del confine culturale, c'è il tema della lingua, c'è il tema dei frontalieri, c'è il tema del turismo degli acquisti fatto al contrario, Svizzera verso Italia, o il tema in passato delle rapine ai distributori, degli italiani che venivano tantissimi ai tempi in Svizzera a comprare e fare il pieno, quindi vedete tanti temi, e ci siamo detti ma questi temi nelle altre regioni come li vedranno? Quali saranno le angolature? E quindi questo è un po' il progetto e l'obiettivo. Alle 10 ci sarà il programma speciale in italiano su Rete 1 e parallelamente SRF 1, Premiere e Radio Rumancio lo faranno nella loro lingua. Questa sera invece programma tutti insieme appassionatamente in quattro lingue. Adesso però ho già rubato dalla sua postazione Fabio Flap, che è il conduttore che fa pochissimo alle 10 condurrà su SRF 1 il programma Uf Deutsch, però Fabio abbiamo una grande fortuna, tu parli italiano molto bene.
Grande.
Prima di tutto perché? Woher sprichst du so gut italienisch?
Grazie per il complimento, Davide. Io ho vissuto a Lugano per 2 anni.
Ah!
Per questo parlo un po' di italiano, non tantissimo.
Ecco, per te allora il confine, che cos'è? Tu vivi dove? A Zurigo, vero? In città?
Io adesso vivo a Zurigo, ma sono cresciuto nel nord del canton di Zurich-Unterland, più o meno vicino a una dogana, e la mia nonna vive in Germania, per questo tantissime volte... attraversato il confine.
E quindi il concetto di confine che ricordi ti evoca? Denkst du, wenn du an Grenze denkst? Ja, was löst das aus?
Questa piccola nervosità di arrivare in macchina, haben wir alle Pässe, abbiamo la ID, e poi nessuno ti controlla.
quando non ci sono, perché infatti in Svizzera su 700 valichi solo 40 sono presidiati regolarmente, altrimenti altri sono presidiati in vari momenti a sorpresa, e anche questo sarà uno dei temi più tardi nella trasmissione. Fabio, quando tempo fa abbiamo anche deciso un po' le tematiche, quando io ho toccato il tema ho detto guardate che da noi è un tema molto sentito, molto divisivo e molto caldo, quello dei frontalieri, e poi avete accettato di trattarlo, dopo alle 10 svilupperemo appunto il discorso, è un tema che per esempio per noi della Svizzera italiana crea anche dibattito, no? Entra nell'identità sociale, culturale, economica. Chi da una parte dice che sono troppi e che quindi bisognerebbe diminuire l'entrata di frontalieri, chi dall'altra, il mondo in questo caso più economico, dice no, senza non potremmo vivere. Proprio tempo fa su SRF Eins, Luca Albertoni, che è direttore della Camera di Commercio ticinese, aveva risposto al giornalista dicendo no, senza frontalieri, unmöglich, mi ricordo queste due paroline, l'hai sentito anche tu?
Anche
l'ho
sentito io, sì.
Allora però mi chiedevo, hai capito quindi che il tema da noi è molto caldo e sentito. Da voi com'è questo tema? Cioè, nel senso, in questi anni ci sono stati anche in Svizzera tedesca tanti articoli, tanti servizi su temi come ristorni, tassa della salute. Ora non dobbiamo raccontarli nello specifico, è come un radiogiornale SRF, ma in generale che impressione e percezione hai?
I de Deutsch Schweiz, quando si parla dei frontalieri, si parla dei frontalieri in Ticino, anche in Svizzera interna. Ma è giusto, sì, anche noi abbiamo i Grenzgänger, e anche a Genf ci sono i Grenzgängerinnen. Ma sì, la tematica è molto più alto qui da voi in Ticino, sì.
E per esempio nei cantoni invece più interni, che non confinano con l'estero, chi sono i lavoratori e le lavoratrici che occupano quei posti che per esempio a sud o nella Romandia sono occupati per la maggior parte da frontalieri? Penso al sanitario, al gastronomico. Nella Svizzera proprio centrale chi fa quei lavori lì?
Sì, nei ristoranti, auch im Spital, per esempio a Lucerna. Io ho parlato con un collega del SRF che lavora a Lucerna, e so chi sono le persone che lavorano qui. E lui mi ha detto, sì, tantissime persone dalla Germania, per esempio, ma loro vivono anche a Lucerna, no?
Soggiornano
anche qui, sì, questa è una grande differenza, ma sono anche persone dall'estero che ci aiutano, se vuoi dire, che il nostro sistema funziona qui in Svizzera.
Magari più stagionali, eccetera. Quindi vedi, qualche differenza c'è, qualche Unterschied.
Sì.
Vedo che però devi correre alla tua postazione, Fabio. Bis später.
Ci vediamo, grazie mille.
Sì, anzi, a questa sera, perché saremo in diretta alle 20.05 con lui, con Stefan, con Gabi in romancio per un programma quattro lingue. Io avrei anche un altro ospite. Quanti minuti mi date, visto che non vedo l'orologio?
Sai cosa facciamo? Facciamo una bella roba. Mandiamo un brano musicale e poi torniamo ancora una volta da te. Che tra l'altro interessantissimo sentire anche tutte le macchine che passano dalla dogana, e visto che ne state parlando, intanto c'è Peter Finch, ovviamente svizzerissimo, con Your Eyes. Lui arriva dall'Argovia, è Argauer
Rübliland.
È sempre interessante sentire uno degli artisti preferiti di Alice Pedrazzini, ma soprattutto torniamo dagli altri.
Mi rilassa.
Ma lui è così, è un bravo tipo, Peter Finch, dato questo è un pezzo del 2007. Però detto questo, torniamo ancora una volta a Brusata, lo facciamo con gli altri, ma soprattutto con Davide Gagliardi. Davide, torniamo da te.
Sì, eccoci ancora qua. Allora, volevo presentarvi ancora una delle voci che per forse una decina d'anni, vero Mirella? Sì, anche di più, quasi 15 anni è stata una delle tante voci, una delle antenne, visto che voi di antenne anche ne avete parecchie in tutta la Svizzera. Lei è stata un'antennina importantissima per l'appuntamento del sabato mattina storico, che si è trasformato e adesso è diventato queste giornate speciali, gli altri, no? Lei però parlava in romancio dalla Svizzera italiana, per la precisione dal Ticino, per la Svizzera che parlava romancio. Mirella Zen, bundi, ben ritrovata sulle frequenze, in questo caso direte uno, di solito era RTR. Come stai?
Sto bene, grazie, bundi a ratai.
Bundi a ratai. Allora, tu per anni hai raccontato, sì, la Svizzera italiana, quindi il Ticino e i Grigioni, a chi parla romancio, ma come cioè, cosa raccontavi? Perché nel mio immaginario c'è poco da raccontare che possa sorprendere, perché siamo comunque vicinissimi, la lingua in un certo modo s'assomiglia. Tu come l'hai vissuta? Siamo diversissime dai romanci o abbiamo punti in comune?
Ma secondo me, come dici te, alla fine non ci sono così tante differenze. Io sempre, appunto, 15 anni, ogni 3 settimane raccontare una storia del Ticino, ogni volta mi dice: ma questa sarà l'ultima, non ci saranno più altre, perché non mi
finiscono.
Esatto, non mi verranno più idee. Poi alla fine c'è sempre qualcosa da raccontare, c'è l'emigrazione, c'è il contrabbando, ci sono storie più leggere come quelle del carnevale, che è molto sentito in Ticino. Dunque io sì, ho sempre anche cercato un pochettino di raccontare il Ticino, ma anche cercando appunto questa cosa un po' simile a quella che è il Grigione, dunque facendo un po' un ponte tra il Ticino e i Grigioni.
Tanto passa, lo diceva prima Fabrizio, il camion dietro, lo sentite forte? Siamo vicinissimi.
Sentiamo, noi sentiamo che siete alla Dogana,
viviamo,
siete in un luogo vivo dove le persone passano.
Mirella è nata e ha vissuto fino a 15 anni in Val Monastero, Val Müstair.
Meraviglioso posto.
Come si dice? Münstertal. Alice dice meraviglioso.
Dario Cologna.
Lo conosce, infatti. Ecco. E al confine con Trentino Alto Adige, no? E poi invece da diversi anni vivi in Canton Ticino a Biasca. Quindi qui, domandone. Tu vivi a Biasca, cantone, quindi cantone di confine, ma Biasca non vicinissima al confine, mentre Val Müstair era vicinissima a un confine, tra l'altro al di là del quale parlavano tedesco, adesso invece c'è l'Italia e l'italiano. In questo caso, che grosse differenze hai trovato come persona che ha vissuto due realtà di confine differenti?
Allora, per parlare un po' della Val Müstair, sì, noi siamo piccolo paesino tra le montagne, molto isolato dal resto della Svizzera, perché per arrivarci ci devi passare un passo di montagna molto alto, dunque siamo proprio isolato. Sì. Invece la valle continua un po' in modo normale verso il Sud Tirol, verso l'Italia, dunque c'è quasi più apertura al di là che verso la Svizzera. Un'altra lingua, però per noi è normale imparare il tedesco, tanti parlano anche proprio il tirolese, che è il dialetto che si parla in Alto Adige, dunque molto normale, si andava a fare la spesa lì, si andava a mangiare la pizza lì, si andava in piscina lì. Io sono appena stata a sciare lì, perché in Val Monastero la stazione sciistica era chiusa, dunque è molto normale questa cosa. E in più abbiamo anche la frontiera comunque con la Valtellina, dunque la parte italiana, e siamo proprio dentro in questo italiano, romancio, tedesco, in mezzo a questo mix culturale, mentre in Ticino sì, è molto diverso. Io ho vissuto tanti anni anche a Lugano, ho vissuto anche a Gander, dunque proprio alla frontiera, c'è anche qui la normalità di passare la frontiera, ma si passa e si trova fondamentalmente la stessa lingua, con delle differenze, lo sappiamo, però è la stessa lingua, la stessa cultura, e questo penso che è proprio la differenza più grande tra queste due realtà di confine.
Che poi Davide, sì, mi sento di dire, anche uno di quei luoghi dove non è che ci vai per caso, ci vuoi andare, quindi anche mi immagino le persone che ci sono hanno scelto, e quando vai in quegli angoli di mondo, che in questo caso è un angolo rispetto alla Svizzera, che poi si apre, l'ha detto, anche ad altri paesi, hai proprio la volontà di esserci e di restare, e quindi secondo me c'è sempre un'energia diversa. Penso anche alla Bretagna, in Francia, vuoi arrivarci, non è di passaggio, non è che già che ci sei ti fermi, ci vuoi andare, quindi sentiamo anche questo da parte sua.
Certamente, intanto bello. Noi possiamo ringraziarti tantissimo, Davide, per questo primo intervento, ce ne saranno ovviamente tanti fino ad arrivare a questa
dopo.
Sera
sì,
assolutamente vero, quindi salutaci la Dogana e salutaci tutti i colleghi che quest'oggi avranno a che fare con gli altri, nel vero senso della parola. Noi andiamo con un po' di musica e poi si entra nelle storie di vite. A dopo! Michael Jackson con questo incredibile brano targato 2014 ci porta dritti dritti a guardare fuori dalle finestre. Siamo tornati a casa nostra, siamo qui a casa svizzera. Guarda un po'.
C'è qualcuno?
Suona la porta.
Mercoledì.
Sì.
Casa Svizzera.
E a Casa Svizzera diventa immediatamente Storie di Vite, una bellissima collaborazione che portiamo avanti ormai dall'inizio del nostro programma con Ticino Wine e che soprattutto ci fa conoscere delle storie, sì di vite, ma anche di vita, che portano poi all'eccellenza, un'eccellenza che conosciamo molto bene. Sto parlando del nostro vino, del nostro territorio, di un terroir veramente incredibile, tanto piccolo, tanto variegato, ma soprattutto che racconta di cultura, di storia, di tradizione, di persone che lavorano e di passione, mi viene da dire.
E di sorrisi, perché sono qua, certo, in studio con noi, due sorrisi, due aziende. Io vi dico semplicemente che magari avete sentito parlare delle aziende, ma magari non sapete chi c'è dietro. Se vi dico azienda Mondò e Agriloro, magari non sapete chi ci sta dietro. E alla fine di questa puntata di Casa Svizzera lo saprete.
Certo, anzi subito, perché da una parte io saluto molto volentieri Teresa Perler, come va?
Buongiorno, benissimo, grazie.
Direttamente da Agriloro.
Sì, certo.
E dall'altra parte invece da Mondò, bentornato Giorgio Rossi, come va?
Benissimo, grazie.
Allora, buongiorno a voi. E qua, insomma, avete già capito che le zone non sono esattamente limitrofe.
No.
Voi da dove arrivate?
Mendrisio.
Ecco, dal Mendrisiotto.
Mendrisiotto.
Mentre Giorgio?
Da Sementina, comune di Bellinzona.
E certo, quindi sopra e sotto Cerene, nel vero senso della parola.
Allora Giorgio, io vorrei partire da te perché mi ha incuriosito una cosa. Chiaramente noi, prima di incontrarvi, prima di accogliervi a Casa Svizzera, ci piace conoscervi bene. E tu hai detto una cosa che mi ha colpito, ci ha colpito particolarmente, ed è stata la seguente. Sono stato bravo a non ascoltare i miei genitori e a non ascoltare quello che gli altri
dicevano.
Ascoltare
nessuno.
Perché? Perché dopo 30 anni mi dici questa frase?
E perché penso che è stato un momento decisivo, in fondo, della creazione della mia attività.
E cos'è che non hai ascoltato?
E non ho ascoltato i genitori per una volta. E sì, perché io ho studiato da ingegnere civile e poi a un certo punto, a 23 anni, sì, mi sono veramente ascoltato dentro e ho detto ma voglio proprio fare l'ingegnere civile. E questo, sì, questo legame con la terra, con la natura, alla fine ha avuto la prevalenza e dopo 30 anni sono molto felice.
Teresa, che faccia hai fatto adesso?
Ho detto, sono contenta per lui che ha preso la sua decisione giusta per lui.
E per quanto invece riguarda Teresa, com'è andata la situazione?
Forse partiamo da una frase anche che ha detto lei, che questa anche per me è memorabile. Tu hai detto, io se sono qui è perché ho fatto una promessa.
Sì, io ho fatto una promessa a quello che è il proprietario dell'azienda Agriloro, il signor Per Ermairar Casimir. Ho fatto una promessa che sarei, diciamo, rimasta lì a fare quello che lui ha incominciato, diciamo, a portare avanti il suo lavoro, il suo sogno e il tutto.
Quel signore,
sì.
Chi era?
Era un grand'uomo per me, perché ha fatto qualcosa di bello, dalla banca ha incominciato a fare vino e ha creato veramente delle cose belle e mi ha diciamo, insegnato delle cose anche belle. Abbiamo lavorato tanto insieme.
E non solo lavorato, chi era per te?
Prima è stato il mio datore di lavoro, poi il mio compagno e adesso negli ultimi anni il mio marito. Ci siamo poi uniti, diciamo, ci ha unito il cibo e il vino e poi ci ha unito anche quello che era un rapporto sentimentale.
Ecco, tu hai detto il cibo, perché tu quando l'hai conosciuto?
Ma io, la mia professione era cuoca, lui si è messo a fare vino, diciamo, dalla banca, ha voluto tornare alle sue origini da contadino, e quindi ha cominciato a fare vino e quindi questa cosa ci ha unito, diciamo, vino e cibo si sposano molto bene assieme, direi. E alla fine ci siamo sposati anche noi e abbiamo condiviso sacrifici, gioie, amori e tutto.
Un anno fa appunto lui viene a mancare.
Purtroppo sì. È un dolore immenso per me, ma per l'azienda, però ci ha lasciato veramente qualcosa di bello, ci ha lasciato un'esperienza a tutti, non solo a me ma anche il team di Agriloro, ci ha insegnato tante cose che portiamo avanti, la sua filosofia, il suo lavoro, il suo amore per questa azienda.
Quello poco ma sicuro, io ho avuto l'occasione e la fortuna di conoscere Casimiro. A me mi ha sempre colpito proprio questa passione che ci ha sempre messo, questa filosofia.
Sì.
Se davvero in poche frasi potessimo riassumere quella che è la filosofia, perché c'è ancora, grazie appunto a te Teresa, di Agriloro, di quello che è anche il concetto, mi viene da dire urbano, inserito in un contesto bellissimo, incredibile, dove appunto è piazzato Agriloro. Come potremmo fare? Cosa potremmo dire?
Ma possiamo dire che lui, da quello che ha preso, diciamo, prima di Arzo, dove ha comprato Arzo nell'81, poi ha comprato la Prela nel 2012, ha voluto creare qualcosa di suo, vino particolare, diciamo come questo Casimiro, che l'ha voluto fare prima col suo nome e poi i vitigni un po' particolare, ecco, la ricerca, diciamo, la ricerca, ha voluto fare qualcosa di diverso, di solito, diciamo, ecco, il Merlot, ha voluto crearsi qualcosa di suo, la sua filosofia. E poi, niente, col suo nome, questo Casimiro, che vorremmo, lui voleva che diventasse un Châteauneuf du Pape, perché voleva farlo arrivare a 13 vitigni, e ci stiamo arrivando, ne sono 11, pian pianino arrivare al suo obiettivo, ci arriveremo.
Ecco, era lì, era questo. Di Bordeaux, insomma, di tutte quelle zone
sì, taglio bordolese, certo. Ecco, lui è appassionato di vini francesi, quindi... ha creato questa cosa e quindi noi
e si va in quella direzione,
giusto?
E tra l'altro, quando noi pensiamo alla filosofia, io mi chiedo anche voi invece a Sementina, qual è la vostra filosofia, la tua? Perché tu ci hai detto, io ho cambiato vita da ingegnere civile, adesso sei tu con chi e qual è la vostra filosofia?
Sì, adesso in 30 anni la nostra azienda si è espansa, attualmente abbiamo 8 dipendenti a tempo pieno, sono tutte persone ticinesi, a parte un frontaliere, e siamo una bella squadra uniti. La nostra, più che filosofia, la nostra situazione è che viviamo di viticoltura eroica, perché i nostri vigneti sono praticamente
belli in pendenza,
belli in pendenza sulla sponda destra tra Bellinzona e Locarno, praticamente, esatto, su tutta la sponda destra, su un mosaico di più di 50 parcelle. E questa, sì, più che una filosofia, è un richiamo fondamentalmente di quello che abbiamo ricevuto, che già hanno trasmesso i nostri genitori. Questa viticoltura, che sì, siamo cresciuti in questo ambiente e siamo andati un po' a complicarci la vita ancora di più
sulle orme di nonno Mario.
Esatto, è stato un po' lui che ci ha tramandato questo. Da giovani non ci rendevamo conto che era, sì, che era, come si può dire, era un po' un peso più che un piacere, e poi è uscito pian pianino dopo proprio questa questo attaccamento al territorio, alla natura, che alla fine lo sentiamo proprio dentro.
Sì, ma poi secondo me lo si sente anche proprio all'interno delle varie botti,
sì.
Perché poi questa roba fa veramente la differenza.
Si spera che lo si sente poi anche nella bottiglia.
No, garantito. Intanto però noi sentiamo il pezzo che sta spopolando, l'ultimo di Sanremo, di Dito nella Piaga, con Che Fastidio, che tra l'altro arriverà a Locarno, in zona festival di Locarno, perché ci sarà un bel concerto, ma ne parleremo. Un po' di musica e si torna.
Io non so più cos'è, ma sono matta io.
Dito nella Piaga,
ma sono matta.
Sì, l'abbiamo capito, cara, ma stai tranquilla, anche perché adesso è arrivato il momento di parlare di grafica, parlare di storie legate alle etichette che i nostri produttori ci portano. Allora, Teresa, io chiaramente non posso fare a meno di avere qui tra le mani il Casimiro. Persona dalla quale è partito tutto, ma soprattutto vogliamo descrivere che cosa si vede sull'etichetta.
Ecco, lì è Arzo, la piano di Arzo, il vigneto,
sì,
dove arrivano queste uve del Casimiro, dove una parte, perché una parte sono anche della Prella, ma la maggior parte sono di Arzo, quella la tenuta di Arzo.
Teresa,
chi l'ha fatta questa? Sì. Come è andata? Scusami.
Ma no, quando si sceglie, effettivamente quando si sceglie come...
È sempre lui, il boss, il Casimiro.
È quella roba lì volevo farti
dire. È sempre lui che ha scelto l'etichetta, la grafica, e i nomi e da dove. Sì. Sempre lui.
Ma sai che una roba che non le ho mai chiesto, ma immagino che tu Teresa lo sappia. Ma io sapevo, so benissimo che si chiama Mainrado, no?
Mainrado.
Esatto, però perché ha scelto Casimiro come nome? Perché poi è stata una sua scelta. Quella.
Sì, è stata una sua scelta, gli perché piaceva di più. Gli piaceva Casimiro e quando ha detto all'enologo vorrei fare un vino chiamato Casimiro, lui si chiama Casimir.
Sì, Casimir,
Casimiro,
certo.
Lui dice ma no, ma Casimiro no, è il nome di un gatto, perché vuoi dare questo nome? Dice ma no, guarda che vedrai che... È un nome, il mio secondo nome, lui non lo sapeva, sì, è rimasto sì. Un po' male. È il mio secondo nome, vorrei fare un vino col mio nome.
È
perché...
stato licenziato immediatamente. Dopo il gatto.
Tu, di solito le fai facevo tu queste gaffe.
Certo. Ecco.
E così è nato il Casimiro.
Certo, bello.
L'altra bottiglia
il sottobosco,
è il sottobosco.
Ha un'etichetta molto simile, possiamo
ecco,
dirlo.
Sì,
cosa
perché è la stessa, sempre di Arzo, vuol dire che è i primi vini che si facevano, che ha fatto, e ha voluto chiamarlo sottobosco, per appunto l'enologo che c'era a quei tempi. Andava sempre a visitare sotto il bosco e quindi è nato un po' questo sottobosco.
Certo.
Sottobosco è un terreno veramente molto, diciamo, valido ad Arzo, perché siamo alti di 510 di altitudini, bello grasso, un buon terreno, e allora ho voluto chiamarlo sottobosco.
Certo,
ed è diventato un po', diciamo, la nostra mascotte questo sottobosco, anche perché nel 2010... ha vinto la miglior vino svizzero.
Certo, e tra l'altro diciamo... anche qua se andiamo a parlare di premi poi tra tutti qua non finiamo più, però è vero che questa è proprio un marchio di fabbrica.
Sì, ecco, sì.
Teresa, tu stai per partire tra l'altro per l'Asia, porterai con te il sottobosco?
Certo, sicuramente il Casimiro, perché ci rappresentano.
E perché in Asia vai?
Ecco, vogliamo un attimino andare fuori dalla Svizzera, non perché non ci troviamo bene assolutamente, ma purtroppo ultimamente ci sono degli alti bassi, diciamo, un po' nelle vendite, un po' c'è stato un po' un calo.
Un calo, certo, risaputo.
E vogliamo un po' vedere se riusciamo a portare il nostro vino anche fuori dalla Svizzera.
Già lo fate parecchio con le varie ambasciate, insomma, voi...
Sì, noi siamo già, diciamo, con le ambasciate portiamo il nostro vino fuori dalla Svizzera. Già
ambasciate svizzere?
Sì, ambasciate svizzere.
Che accordo avete?
Ma noi abbiamo proprio una cosa, loro comprano il nostro vino, e sono 5-6 ambasciate come New Delhi, Messico, Argentina, Tokyo. Diamo, diciamo, quando loro ci chiedono il vino, noi glielo spediamo e quindi già il nostro vino è già fuori, diciamo, già viaggia, ecco.
Sì, poi immagina lì quanta gente si conosce, quanta gente gira intorno, diventerà sì. Ancora più importante. Ma quella roba lì è la storia che stiamo cercando di raccontare, perché siamo piccoli ma vogliamo essere molto presenti a livello mondiale perché ce lo meritiamo.
E nel frattempo è comparsa un'etichetta rosa. Guardo Azienda Mondò, guardo Giorgio Rossi e vedo un'azienda.
Sì,
e
sicuramente il giardino di Gaia.
Rosa.
Sì, mi fa proprio ridere questa. Mi fa sorridere questa etichetta.
La vedi, eh?
Perché quando abbiamo creato questo nuovo vino, eravamo il produttore di bottiglie, cioè ho portato 3 campioni di bottiglie, 3 tipologie di capsule, e noi abbiamo scelto una bottiglia scura, elegante, con la capsula nera.
Totalmente un'altra roba.
E poi ci siamo trovati col grafico per discutere l'etichetta, e vogliamo la bottiglia scura,
elegante.
La capsula nera, perché ci sembra elegante. E poi gli ho detto, e poi c'è anche questa terza capsula rosa, però non c'entra niente. E lui si è illuminato,
si
è illuminato, troppo figo, dobbiamo fare un'etichetta rosa.
Certo.
E così è nata questo look, perché è un moscato.
Un moscato bianco dolce, è un
moscato dolce spumante, quindi un vino innovativo, un Ticino, penso anche l'unico.
Sì.
E adesso siamo sotto Pasqua, quindi è un prodotto super
con la colomba, top.
La colomba. È un vino brioso,
anche scritto
giovanile.
A mano, scritto a mano l'etichetta.
E quindi Strokel Rosa combinava molto.
E visto che qua si parla di nomi, Gaia chi è?
E Gaia era al momento era la nostra apprendista, cantiniera, che poi nel frattempo è diventata una bravissima enologa, ha appena finito Changer con
grande.
Il miglior lavoro di diploma.
Brava Gaia!
E il giardino è il vigneto del papà, da cui provengono le uve Moscato.
Tac, lì che parla. Poi ancora, invece andiamo
più elegante, allora
tipologia.
Qua più simile a quello che dicevi prima, l'idea.
E qui invece è più la tradizione, il nostro, diciamo, il nostro
cavallo di battaglia.
Cavallo di battaglia. Siamo riconosciuti per il ronco dei ciliegi, che sì, è quello che in fondo ci rappresenta.
Eh sì.
Rappresenta proprio la nostra viticoltura.
Cosa hai disegnato? Cosa hai disegnato?
Sono disegnati i tre ciliegi, perché nel ronco abbiamo sempre parecchi ciliegi ai bordi e anche all'interno, che nostro papà piaceva molto innestare le piante, e quindi poi quando ho poi deciso di intraprendere questa attività ho dovuto tagliare qualche pianta di ciliegia e allora l'abbiamo rappresentata sull'etichetta.
Almeno sono rimaste e sei tranquillo da quel punto
esatto.
di vista là.
Però quello che mi stupisce molto quando parlo con te, Giorgio, è il tuo attaccamento alla natura. Tu ti senti parte di questa natura, anche adesso quando hai parlato di tagliare degli alberi. Senti proprio questo legame?
Eh sì, è incredibile, sia nei vigneti tradizionali, fatti di tantissimi muri a secchi, alla fine si percepisce, è come se parlassero, e si capisce che la fatica che gli antenati hanno fatto per costruire questi vigneti, per mantenerli vivi, e adesso la maggior parte vengono un po' abbandonati, e fa male e si sente... Alla fine ci si sente parte integrante di questa natura, diciamo.
Teresa, faccio il segno di sì con la testa, la gratitudine.
È vero, della natura.
Che è alla base di tutto.
Eh sì.
Tu ti senti, quando ti chiedono che ruolo hai, tu cosa dici, imprenditrice, guida, tutto fare?
Tutto
perché
fare.
Ieri stavi trasportando anche delle casse quando ci siamo sentite.
Tutto fare va bene, perché alla fine va bene,
bisogna
saper fare un po' di tutto, sì.
Che cosa non ti saresti mai aspettata? Adesso hai preso in mano l'azienda, cosa non ti saresti mai aspettata che dovevi gestire, dovevi vivere prima di avere questo ruolo che è recente?
Sì, è appunto recente, già che lui ci ha lasciato, ecco, magari di essere in prima parte, ecco, magari questo no, però vai avanti e cerchi di fare quello che sai fare, quello che ti hanno insegnato e quello che fai di abitudine. E quindi tutto insieme, poi abbiamo un bel team, una bella squadra.
Quanti siete?
18 in totale con me. Uh-huh. Siamo una bella squadra, sono ragazzi giovani che hanno voglia di fare, e quindi siamo veramente uniti e ci aiutiamo a vicenda, e questo è, diciamo, che è la parte principale.
E certo, poi mi sembra di poter dire che per tutte e due, insomma, essere dentro dall'inizio,
giusto,
alla fine, cioè dalla terra per arrivare
terra,
proprio alla bottiglia,
al prodotto,
è la,
certo,
cosa più importante.
È la,
mi sembra,
cosa più importante.
È una cosa,
sì,
bellissima.
E in più,
adesso è bellissima. Mi chiedo, i tuoi genitori cosa avevano visto che tu non avevi ancora visto nel dirti, quando ti avevano detto lascia stare? L'hai scoperto poi?
Sì, sì, beh, alla fine non ci ho messo tantissimo a capirlo, ma...
Quella
è chiaro che i genitori
prima
vedevano proprio la fatica, sì, soprattutto la fatica e le difficoltà, e il convivere con, appunto, con questa natura, con le intemperie, con i disastri che possono arrivare, che sono all'ordine del giorno. È vero che è così. Però devo dire che è anche un bel allenamento, perché alla fine quando arriva una grandinata e alla fine si è impotenti, alla fine c'è un continuo allenamento a accettare che alla fine non si può comandare tutto, non si può avere tutto.
Insomma, non, e
non è facile, però è un bel allenamento.
Una lezione quasi di vita costante,
esatto,
che riceviamo. Poi ci sono altre malattie, magari loro, c'è una generazione prima di noi che vedeva piuttosto le malattie, penso anche le ernie cervicali, tutto quello che può essere legato al fisico.
Pensavo delle viti, io invece sulle persone, proprio.
No,
dritta.
Penso anche quello, sì, la fatica. Noi forse quest'altra generazione vede le altre malattie, magari anche mentali, se non sei in contatto con la natura, forse perdi anche quello.
Ti aiuta,
c'è un equilibrio, lezioni di vita.
È brava, così è, ma d'altronde voglio dire, noi parliamo di radici, di tradizione, l'abbiamo detto in apertura, quindi questo effettivamente è. Stai facendo gesti strani.
Io sento che possiamo cantare, salutare.
Sì, assolutamente.
Perché veramente ci hanno dato tanto.
Anche perché, insomma, siamo arrivati addirittura da arrivo davvero, quindi grazie davvero.
Grazie a voi.
Come sempre,
grazie,
questi racconti di vita le trovate anche sul Play RSI, e soprattutto, come abbiamo detto, sigla.
Cantiamo.
cioccolato.